incontrato parlando con decine e centinaia di persone agli sportelli, è stata quella di dire: ma io non è che spendo solo tanti soldi per l'affitto, per il riscaldamento, per le bollette, spendo anche tanti soldi per le medicine, ho bisogno di curarmi, perché neanche il diritto alla salute è più garantito in questa regione, dove dicono ogni piezo scritto prima i Veneti. Prima i Veneti sì, ma per loro sono i Veneti ricchi, questa è la verità, perché hanno tagliato le tasse sì, ma hanno favorito quelli che hanno redditi di decine di migliaia di euro, di 100.000 a 200.000 euro l'anno. Questo è stato. E i soldi servono per la Pedemontana, servono per le grandi opere, per oliare la commissione che doveva decidere se il prosecco irrorato dai glifosati poteva essere patrimonio dell'UNESCO o no. Questa è la verità. E allora noi oggi, in queste settimane, abbiamo costruito un movimento che deve andare avanti, dalla battaglia del diritto, al diritto alla casa, alla difesa di un diritto che ci siamo conquistati con lotte durissime, alla difesa dello Stato sociale, di quei diritti fondamentali che ci vogliono tagliare. Grazie.
Sono una mamma single, ho una figlia e vivo da 20 anni in questa casa Acer. Ho sempre presentato il 730, ho sempre fatto l'ISE, perché essendo una ragazza madre ho dei diritti. Che cosa significa? Che non riesco ad arrivare a fine mese e quindi magari mi passavano qualche buono pasto a mia figlia, magari centri estivi. E pago un affitto di 256 euro, che non sono pochi, premetto, non sono pochi. Però dico, va bene, è giusto, se presentando il mio 730, questo è l'affitto che devo pagare, da persona ignorante ho sempre pagato. A luglio mi è arrivata questa raccomandata, spedita dall'Ater, dove mi fanno pagare 400 euro di affitto. Capirete che la cosa mi ha un attimino preoccupato. Ma come faccio io a pagare 400 euro di affitto? Poi ci sono le spese condominiali, acqua, luce, gas. Va bene, la spesa posso spendere anche pochino, mangiare sempre la pasta asciutta. In ferie non ci vado, al cinema non ci vado, a mangiare la pizza non ci vado. Ma io continuo a fare una vita da miserabile. Sono una miserabile. Loro mi dicono che hanno fatto questo calcolo con un algoritmo che nemmeno loro sono in grado di capire, perché io, avendo un ISEE di 15.000 euro, come posso pagare 400 euro di affitto? Vi spiego la bufala. Mia figlia 3 anni fa ha fatto un incidente, è stata tirata sotto da una macchina, si è spappolata un piede, è stata indennizzata con 20.000 euro e sono di mia figlia, non di Zaia, sono di mia figlia, oltre al danno la beffa, e questo è il mio patrimonio. Ma stiamo scherzando? Ma che cosa vogliono da noi? Il sangue! Ma sempre noi poveracci contribuenti che paghiamo le tasse dobbiamo soddisfare lo Stato italiano, dove prendono, Zaia prende 13.800 euro al mese, ne prendo 1.500 io con una figlia da mantenere. Ma che cosa vogliono? Cari italiani, cari abitanti delle case Acer, è ora che ci vediamo fuori! I got 10 more miles to go, 10 more miles, I got 9, 10 more miles, 8,
Ed eccoci allora in diretta alle 11:50 minuti in diretta da Venezia, dove si è concluso il corteo degli inquilini delle case popolari di diverse province del Veneto. Stiamo sentendo gli ultimi interventi dal palco, un corteo molto partecipato, diverse centinaia di persone, prevalentemente anziani, perché sono proprio gli anziani i primi ad essere colpiti da questi aumenti, quindi persone che vivono solamente della propria pensione, alcuni addirittura solo della pensione di invalidità, e nonostante questo la legge regionale 39 del 2017, voluta dalla giunta Zaia, ha fatto sì che dal 1 luglio di quest'anno scattassero degli aumenti spropositati. Parliamo di inquilini che pagavano 40 euro al mese, magari a fronte di 500 euro al mese di stipendio, piuttosto che di diversi figli a carico. Ebbene, da 40 euro siamo passati a 103, da 100 euro siamo passati a 300, da 250 euro siamo passati a 538, questi alcuni dei dati che abbiamo ascoltato proprio oggi. E adesso siamo in compagnia di una inquilina delle case popolari di Padova che ci può anche raccontare la sua esperienza.
Ciao, io abito in una casa del comune, però l'affitto lo pago all'ATER. A 30 anni ho dovuto occupare la casa e poi fare una lunga lotta per avere poi il contratto, e quindi adesso il contratto normale. E la nostra lotta per la casa non è solo per chi ha un reddito basso, i pensionati o le persone appunto invalide, i più poveri. La nostra è una lotta per il diritto alla casa per tutti, perché mentre aumentano gli affitti a noi, continueranno a aumentare anche gli affitti nelle case private. Nel senso, invece di aumentare il diritto per tutti ad avere una casa a pochi soldi e quindi avere la salute, perché avere una casa vuol dire avere salute, vuol dire poter cercarsi con calma un lavoro, non cedere al ricatto delle banche, avere una casa popolare vuol dire che uno non è costretto a farsi un mutuo per pagarsi appunto una casa, e quindi poi quando uno ha un mutuo è costretto ad accettare tutti i lavori peggiori che gli possono capitare pur di pagare il mutuo. Quindi la nostra lotta non è solo appunto per i più poveri che stanno nelle case popolari, no, è proprio una lotta per il diritto alla casa, che unisce già tanti studenti che devono pagarsi le stanze, che magari sono costretti anche a occuparsi delle case per appunto avere un alloggio per poter studiare, studenti che pesano sui bilanci delle famiglie per appunto pagare le spese di trasporto dell'università, eccetera. E ci sono stanze, parliamo del Veneto, parlo di Padova, che costano 250-300 euro al mese. Ma anche per, io vedo lavoratori precari, io lavoro, purtroppo lavoro ancora, ci sono lavoratori precari, miei colleghi, che vengono da fuori Padova, da fuori regione, anche loro pagano affitti da 300-400 euro al mese, che cioè per un precario che magari ha anche la famiglia da mantenere, cioè è insostenibile. Appunto, loro vogliono costringerci a essere schiavi delle banche, perché siamo costretti a chiedere prestiti, mutui, anche per pagarci le spese sanitarie, per esempio, o anche semplicemente per farsi una vacanza. Vogliono che noi continuiamo appunto a dargli soldi in qualsiasi modo, o attraverso le banche che ci fanno i prestiti, o attraverso appunto il lavoro e attraverso gli affitti. E chi guadagna da questo? Gli speculatori edilizi, le banche, i soliti ricchi, che da dove prendono i loro stipendi? Anche quelli della regione, da dove prendono i loro stipendi? Anche dai nostri affitti o comunque dai nostri salari, mentre loro fanno la bella vita, alla fine, cioè se guardiamo i fatti, loro fanno la bella vita, l'hanno sempre fatta, molti di loro, e vediamo il MOSE, dicono che appunto hanno bisogno di soldi per ristrutturare le case, ma vediamo i soldi pubblici, sono stati spesi per esempio per il MOSE milioni di euro buttati via. Vorrebbero fare la TAV, altri milioni di euro, vorrebbero fare la Pedemontana, purtroppo l'hanno già iniziata, l'ospedale nuovo a Padova, che altro cemento, sono milioni e milioni di chissà quante tangenti, eccetera. Poi ricordiamoci di Galan, il governatore Galan, se vi ricordate, era in regione e abbiamo visto la fine che ha fatto, è finito in galera per i soldi che ha rubato ai cittadini e la sua villona messa sotto sequestro sui colli è abbandonata appunto. Lì potrebbero fare delle case popolari o una casa per lo studente. Cioè, vediamo come usano i soldi pubblici, quindi appunto anche il discorso che non hanno soldi per rifare le case, sono costretti a aumentare gli affitti o a venderle, sono bugie. E comunque tutte le case vuote vanno aperte, ma anche quelle dei privati, ci sono palazzi interi vuoti, ma anche palazzi pubblici chiusi, abbandonati, che devono decidere cosa fare. Probabilmente vogliono trasformare tutto in pensioni, bed and breakfast costosi, dove appunto uno, cioè praticamente vogliono continuare a farci lavorare per loro. Ecco.
Assolutamente, hai toccato diverse questioni contingenti e che sono state citate anche in numerosi interventi, perché la questione della pedemontana effettivamente è ritornata in tanti degli interventi qui dei esponenti degli inquilini di Vicenza, piuttosto anche di Treviso, di Padova, di Venezia. Molti hanno puntato il dito contro le grandi e inutili opere di cui anche tante volte ai microfoni di radiazione abbiamo parlato, e si è parlato giustamente anche dello sfitto, e proprio davanti a noi c'è un grande cartellone che ricorda 5.600 case popolari vuote in Veneto, poi spesso e volentieri insomma sono anche di più perché sono quelle diciamo note queste. E difatti, anziché assegnare queste case a chi ne ha realmente bisogno, alle migliaia e migliaia di persone che aspettano in lista, queste case vengono bellamente messe all'asta, magari per 30-40 mila euro. Vengono messe all'asta intere palazzine che vengono comprate in blocco da chi ovviamente ha la possibilità economica di farlo, per poi rivenderli ovviamente al quadruplo del prezzo. Quindi insomma diversi contenuti che hanno spaziato anche ben oltre la questione singola dell'aumento degli affitti. Quella di oggi è una prima manifestazione, quindi insomma sicuramente torneremo a parlare di questo argomento.
Grazie ovviamente Alessia per il suo duro lavoro di inviata questa mattina, anche di inquilina ATER, perché vive in una casa ATER, però anche per il contributo che ci ha dato raccogliendo tutte queste testimonianze che poi vi abbiamo fatto riascoltare. Ringraziamo anche Federico e Helen, che erano invece le prime due voci che avete sentito in questa panoramica, che è partita appunto dall'estate scorsa, dallo scorso luglio, quando questa legge regionale del 2017 è entrata in vigore, fino ad arrivare appunto alla manifestazione di questa mattina davanti alla Regione Veneto, di cui vi abbiamo fatto sentire qualche testimonianza. Proprio le voci che abbiamo sentito degli inquilini ATR ci hanno raccontato delle gravi problematiche prodotte da questa legge, che però sono problematiche che di fatto si vanno ad aggiungere a situazioni già insostenibili, sparse un po' per tutto il territorio regionale e prodotte principalmente dalla mancanza di cura e dalla cattiva gestione che l'ATR ha nei confronti del patrimonio che è in gestione, ovvero dell'edilizia popolare, delle case popolari. Un esempio abbastanza lampante ce l'abbiamo qua a Padova, in un quartiere da cui noi come radiazione abbiamo trasmesso spesso, che è il quartiere Palestro, con le super bollette che da anni arrivano per il riscaldamento delle case popolari, una situazione che è diventata nota con il nome di truffa del teleriscaldamento e di cui abbiamo parlato, ha parlato Alessia con un altro compagno venuto alla manifestazione a margine del corteo di questa mattina, perché ovviamente questa mattina si è parlato chiaramente del rincaro degli affitti, che è solo uno degli aspetti, come sottolineava anche Federico, problematici di questa nuova legge, ma comunque di situazioni critiche e di problemi da risolvere ce ne sono parecchi per quel che riguarda le case popolari. Ovviamente sono stati portati tutti davanti alla regione questa mattina, allora parliamo anche di questo con il prossimo collegamento.
Alcuni ragionamenti a margine del corteo che ha portato in piazza centinaia di inquilini delle case popolari per chiedere con forza il ritiro della nuova legge regionale 39 del 2017, una legge che impone l'aumento degli affitti, dei canoni di affitto in modo iniquo, calcolato sul nuovo modello ISERP, che produce delle variazioni significative nei canoni d'affitto e impone agli inquilini che superano i 20.000 euro di ISE la restituzione dell'alloggio in cui vivono, e quindi nel momento in cui dovessero rifiutare la riconsegna dell'alloggio stesso, lo sfratto. Questa mobilitazione sta interessando centinaia di persone, soprattutto anziani, che vengono colpiti nel vivo, vengono colpiti nei loro risparmi. Oggi abbiamo portato la testimonianza del Rione Palestro, come inquilini delle case popolari del Rione Palestro, parlando dello scandalo del teleriscaldamento, un impianto che doveva essere avveniristico, che è stato finanziato con un'ingente somma di denaro alla fine degli anni 90, si parla di 56 miliardi di vecchie lire, e che oggi non funziona e produce bollette altissime, fino a 2.400 euro all'anno, il doppio di un normale riscaldamento a gas, e questo per dire che l'ATER continua a vendere gli alloggi di sua proprietà, continua a incamerare soldi, ma non investe nelle manutenzioni, nemmeno nelle manutenzioni ordinarie, come quelle che dovrebbero riguardare questo impianto di teleriscaldamento, e è il motivo per cui noi continueremo a denunciare con forza che questa nuova legge non fa altro che implementare il processo di privatizzazione del patrimonio pubblico, che in qualche modo è messo sempre più a repentaglio da leggi come la 39-2017, che di fatto svuotano le case popolari, perché permettono all'ATER di rientrare in possesso di una quota importante di case che non si sa che fine faranno. Il futuro delle case popolari è ben delineato dalla politica gestionale di ATER all'interno di tanti quartieri di Padova, ma non solo di Padova, di tutte le città del Veneto, in cui si vedono centinaia di alloggi, centinaia, migliaia di alloggi tristemente lasciati vuoti in attesa di essere venduti. La nostra testimonianza è per dire che ATER, tra la svendita degli alloggi e altro, sta incamerando milioni di euro in questi anni, ma non investe per le manutenzioni, probabilmente utilizza questi soldi per pagare i manager che si susseguono all'interno della sua gestione, ma di fatto non reinveste nulla per rilanciare realmente il patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Da qui la necessità di mobilitarsi con forza, come è stato fatto oggi, cercando di dare un messaggio chiaro non solo agli amministratori come Zaia e i vari presidenti delle ATER, ma anche a tutta quella zona grigia di inquilini che oggi ha paura di metterci la faccia, di mobilitarsi, perché ha paura di perdere il proprio alloggio. Una manifestazione importante che ha portato in piazza centinaia di persone e un primo passo verso il ritiro di questa legge regionale ingiusta.
E 51 minuti primi, torniamo qua in diretta con la rabbia del sabato sera. Continuiamo a parlare di ATER, della gestione delle case popolari, del business e degli affari abbastanza loschi che ci sono dietro questa gestione, e ricordando che poi a quello che abbiamo sentito fa il paio una repressione efferata nei confronti di chi cerca poi nel pratico di opporsi a queste dinamiche da speculazione immobiliare che poi alla fine nulla hanno a che fare con l'edilizia popolare. Qui a Padova, ad esempio, abbiamo letto recentemente come ci sia stato il rinvio a giudizio di 75 persone, rei di aver preso parte o anche solo solidarizzato con le attività del Comitato di Lotta per la Casa Cittadino. Una realtà che poi qui in radio abbiamo raccontato molte volte, abbiamo raccontato i picchetti antisfratto, abbiamo raccontato l'occupazione delle case ATER tenute colpevolmente vuote e tutte queste pratiche di resistenza, di mutua solidarietà, di riappropriazione del nostro patrimonio che il comitato ha portato avanti. E queste persone poi, alcune di queste persone si trovano all'interno di questa inchiesta che ha portato peraltro anche a delle misure cautelari, come vi avevamo già raccontato, che adesso arriva appunto a processo, 75 persone accusate all'interno di questa fantasiosa inchiesta che finora peraltro ha avuto poco successo, vedremo come evolverà, che di fatto però ha trasformato il comitato in un'associazione a delinquere, i suoi aderenti in criminali e in alcuni casi appunto, come dicevo, addirittura pericolosi criminali da mettere preventivamente agli arresti domiciliari. E per parlare anche di questo, per completare il quadro, perché anche poi è interessante parlare della repressione contro chi cerca di opporsi alle dinamiche che in questa ora vi abbiamo raccontato, abbiamo contattato uno di questi 75, non un aderente diretto del comitato, ma uno di quelli che, avendo solidarizzato con questa attività, avendo partecipato a alcune di queste attività, si è trovato coinvolto in questo maxi processo, e gli abbiamo chiesto un po' di fare il punto anche su questo aspetto che riguarda l'edilizia popolare e la sua gestione sia aziendale che politica nella città di Padova.
Il Comitato di Lotta per la Casa è stato un gruppo, una lotta, un'esperienza molto importante per Padova, che dal 2014 al 2017 è riuscita in molte occasioni a mettere effettivamente in discussione quello che è la gestione del patrimonio immobiliare pubblico, principalmente gestito dall'ATER, che è l'azienda regionale. E sono riusciti in vari anni a portare avanti molte iniziative come picchetti antisfratto, in cui le stesse famiglie riuscivano, dandosi forza l'un l'altra, a ritrovarsi, a organizzarsi e a non farsi trovare da soli di fronte all'ufficiale giudiziario, molto più spesso, come avviene, a ingente forze dell'ordine lì per far pressione, per insomma spingere una famiglia a uscire di casa con le buone e con le cattive. Quindi dai picchetti antistrati in cui le stesse famiglie appunto si davano forza e resistevano a queste pressioni, arrivando alle occupazioni, a quando una famiglia poi veniva buttata fuori, ci si organizzava e venivano riaperti uno di quei tantissimi appartamenti o spazi che vengono lasciati chiusi per speculazione o per convenienza. Ma ancora manifestazioni, iniziative per fidi che puntavano a sensibilizzare non solo appunto chi ha il problema abitativo, chi è in difficoltà economica, non riesce e non riusciva a trovare posto nel mercato privato, ma anche tutta la cittadinanza di fronte a un problema che ovviamente d'emergenza ha molto poco, visto che è una situazione sistematica. Dal blitz che portò agli arresti domiciliari di alcuni compagni del comitato e a cui in contemporanea ci fu una perquisizione e poi il sequestro dell'infostazione Chinatown, uno spazio che in quartiere Palestro, un quartiere popolare di Padova, era non solo un punto di aggregazione del quartiere per i giovani, per i bambini con tante attività, ma soprattutto una sede politica non solo del Comitato di Lotta per la Casa, ma di altri collettivi, di altre assemblee che insomma portavano avanti la loro attività e la loro critica dell'esistenza. Insomma, dopo questo blitz l'ATER stesso non ha più voluto concedere quello spazio comunque pubblico all'associazione che per 20 anni aveva gestito e pagato l'affitto di quello stabile, costringendo poi i compagni a occupare per ben 2 volte quello spazio, a essere poi sgomberati, a cui appunto nascono altri 2 processi. Dal primo filone che è quello appunto dell'attacco ai compagni più attivi del comitato, tra l'altro con appunto l'accusa delirante di associazione a delinquere, se aveva un chiaro tentativo di cercare di smantellare, di colpire comunque una realtà organizzata che appunto tramite tutte le pratiche di cui parlavamo prima è riuscita a mettere molti bastoni tra le ruote all'Aper. E appunto a questo primo filone l'anno scorso sono iniziate a arrivare una raffica di avvisi, di denunce a 69 persone appunto per invece una serie di reati specifici che vanno da resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale, appunto a cortei non autorizzati, occupazioni, insomma ai singoli episodi, alle singole azioni che il Comitato di Lotta per la Casa nei suoi 3-4 anni di attività ha portato avanti. E questo sicuramente dà anche l'idea dell'attacco che l'Ater insieme appunto alla Questura e ai palazzinari vari vuole fare con questo processo, perché se da una parte si va a colpire i compagni e le persone più attive, dall'altra l'allargamento del processo agli altri 69, arrivando a 74 indagati, è un chiaro attacco alla solidarietà. Vengono indagati oltre a molti compagni tantissimi padri e madri di famiglia, le stesse famiglie appunto che si stringevano insieme, che lottavano ai picchetti antistratto, che occupavano le case, ma anche moltissimi solidali, giovani o meno giovani, che anche solo in una o due occasioni passavano a portare la loro solidarietà. Dire che per noi questo processo è molto importante, non si può assolutamente farlo passare in sordina o abbassare la testa di fronte a un'accusa di questo tipo, sia perché è un chiaro messaggio a chi appunto anche in questi mesi, in queste settimane lotta contro l'Aper, lotta contro un'azienda che dovrebbe essere pubblica ma che si muove come se fosse un privato, seguendo delle semplici logiche di mercato, di svendita, di arricchimento delle proprie casse sulle spalle dei più bisognosi. Ma oltre a questo è chiaramente un precedente molto, molto pericoloso. Se dovesse passare associazione a delinquere per un gruppo di persone che si è organizzato per comunque rispondere e solidarizzare intorno a persone a cui venivano tolti un diritto basilare come quello della casa, chissà, sappiamo come funziona la repressione, sappiamo che un domani potrebbe essere tranquillamente riprodotto ed allargato una qualsiasi situazione di lotta che riesce effettivamente a mettere i bastoni tra le ruote alle logiche di speculazione.
Ascolta Radiazione.